Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η τελική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Πρόβα 1. Leggete l'istruzione della prima prova.
Primo ascolto.
Allora, 12 finalisti scelti dalla redazione e sottoposti al giudizio indipendente di tre giurie da 12 membri, ovvero prima giuria è composta dai 12 scrittori finalisti dell'edizione 2018 del premio di Fahrenheit,
che è stato vinto l'ultima volta
da Evelina Sant'Angelo e da Rosella Postorino con il premio dei circoli di lettura. Seconda giuria, 12 lettori forti ascoltatori di Fahrenheit, che sono un po' in rappresentanza di tutti gli ascoltatori di Fahrenheit. Terza giuria, 12 studenti universitari della facoltà di lettere presso la Sapienza di Roma 3. E siamo a 36. Che cosa succede? Succede che da oggi i componenti della giuria, che vorrei sottolineare cambieranno ogni anno, non saranno immobili nel tempo, cominceranno.
E questa è già una differenza. Loredana l'ha detto con un ammiccamento polemico,
no,
lo dico a chi è collegato
ma
con
no.
me, che non so, gli stessi di tutti gli altri premi, che per la vita anche gli altri premi molto spesso
ruotano,
girano,
sì, alcuni almeno,
altri no.
Altri no. Ecco, che cosa faranno questi 36 giurati? Cominceranno
a leggere i libri. E già questa è una
Un bel impegno, perché qualcuno magari lo avranno già letto, perché come quando sentirete quali sono i 12 titoli, capirete che molti sono già, ovviamente, hanno circolato, sono libri di cui si è parlato, perché insomma la visibilità, come detto, a livello di narrazione dei libri fra lettori forti c'è. E poi voteranno, naturalmente.
Secondo ascolto.
Allora, 12 finalisti scelti dalla redazione e sottoposti al giudizio indipendente di tre giurie da 12 membri, ovvero prima giuria è composta dai 12 scrittori finalisti dell'edizione 2018 del premio di Fahrenheit,
che è stato vinto l'ultima volta
da Evelina Sant'Angelo e da Rosella Postorino con il premio dei circoli di lettura. Seconda giuria, 12 lettori forti ascoltatori di Fahrenheit, che sono un po' in rappresentanza di tutti gli ascoltatori di Fahrenheit. Terza giuria, 12 studenti universitari della facoltà di lettere presso la Sapienza di Roma 3. E siamo a 36. Che cosa succede? Succede che da oggi i componenti della giuria, che vorrei sottolineare cambieranno ogni anno, non saranno immobili nel tempo, cominceranno.
E questa è già una differenza. Loredana l'ha detto con un ammiccamento polemico,
no,
lo dico a chi è collegato con
no.
me, che non so, gli stessi di tutti gli altri premi, che per la vita anche gli altri premi molto spesso
ruotano,
girano,
sì, alcuni almeno,
altri, no.
Altri no. Ecco, che cosa faranno questi 36 giurati? Cominceranno
a leggere i libri. E già questa è una
Un bel impegno, perché qualcuno magari lo avranno già letto, perché come quando sentirete quali sono i 12 titoli, capirete che molti sono già, ovviamente, hanno circolato, sono libri di cui si è parlato, perché insomma la visibilità, come detto, a livello di narrazione dei libri fra lettori forti c'è. E poi voteranno, naturalmente.
Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova.
Primo ascolto.
Nei giorni della chiusura dovuta al nuovo coronavirus, 8 milioni di italiani si sono trovati a lavorare da casa. Prima lo facevano appena in 600.000 e spesso solo saltuariamente.
L'abbiamo chiamato smart working, cioè lavoro intelligente. A molti però è parso piuttosto stupido, abbiamo avuto l'impressione di lavorare peggio e in maniera meno produttiva.
Partiamo dalla definizione di smart working, almeno come è inteso in Italia anche legalmente. Si tratta di una possibilità di accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore. Se ne è occupato in particolare Mariano Corso del Politecnico di Milano, che incontriamo ovviamente in modalità smart, intelligente.
Lo smart working è basato su uno scambio. Il datore di lavoro garantisce autonomia in fatto di orario, modo di lavorare, luogo di lavoro e strumenti da utilizzare. Il lavoratore, a fronte di questo, invece garantisce risultati di lavoro superiori a quelli che otterrebbe lavorando tradizionalmente.
Si tratta quindi di un accordo volontario che entrambe le parti possono decidere di sciogliere con un certo preavviso, ma senza conseguenze. E cosa molto importante, fare lavoro intelligente non vuol dire non incontrarsi mai o incontrarsi solo virtualmente. Questo lo abbiamo fatto quando era necessario garantire il distanziamento fra le persone, ma solo perché eravamo in emergenza. Quando il lavoro intelligente diventa una scelta, si va in ufficio quando occorre, magari uno o pochi giorni alla settimana, oppure quando si decide che è opportuno o anche solo desiderabile. Perché uno dei vantaggi di questo modo di lavorare è proprio quello di ridurre gli spostamenti, con grande risparmio di tempo, ma anche benefici per l'ambiente. Ad esempio, è facile immaginare che i dipendenti di una società di consulenze possano svolgere quasi tutta la loro attività da casa e incontrarsi con i colleghi solo quando si tratta di stringere i rapporti personali, un aspetto importante per noi che siamo animali sociali. L'attività scolastica lontano dai banchi nel complesso si è rivelata difficile, ma abbiamo anche scoperto che una giusta quota di attività didattica a distanza potrebbe essere vantaggiosa per tutti. E anche chi lavora nel commercio potrebbe svolgere altrove, ad esempio, la parte dedicata alla contabilità.
Per fare smart working occorrono due cose: tecnologia e preparazione individuale. Vediamo allora a che punto siamo, cominciando dalla tecnologia. In teoria, per fare lavoro intelligente potrebbero bastare anche carta e penna, però nei fatti è ovvio che è fondamentale avere un computer e una buona rete internet.
Secondo ascolto.
Nei giorni della chiusura dovuta al nuovo coronavirus, 8 milioni di italiani si sono trovati a lavorare da casa. Prima lo facevano appena in 600.000 e spesso solo saltuariamente.
L'abbiamo chiamato smart working, cioè lavoro intelligente. A molti però è parso piuttosto stupido, abbiamo avuto l'impressione di lavorare peggio e in maniera meno produttiva.
Partiamo dalla definizione di smart working, almeno come è inteso in Italia anche legalmente. Si tratta di una possibilità di accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore. Se ne è occupato in particolare Mariano Corso del Politecnico di Milano, che incontriamo ovviamente in modalità smart, intelligente.
Lo smart working è basato su uno scambio. Il datore di lavoro garantisce autonomia in fatto di orario, modo di lavorare, luogo di lavoro e strumenti da utilizzare. Il lavoratore, a fronte di questo, invece garantisce risultati di lavoro superiori a quelli che otterrebbe lavorando tradizionalmente.
Si tratta quindi di un accordo volontario che entrambe le parti possono decidere di sciogliere con un certo preavviso, ma senza conseguenze. E cosa molto importante, fare lavoro intelligente non vuol dire non incontrarsi mai o incontrarsi solo virtualmente. Questo lo abbiamo fatto quando era necessario garantire il distanziamento fra le persone, ma solo perché eravamo in emergenza. Quando il lavoro intelligente diventa una scelta, si va in ufficio quando occorre, magari uno o pochi giorni alla settimana, oppure quando si decide che è opportuno o anche solo desiderabile. Perché uno dei vantaggi di questo modo di lavorare è proprio quello di ridurre gli spostamenti, con grande risparmio di tempo, ma anche benefici per l'ambiente. Ad esempio, è facile immaginare che i dipendenti di una società di consulenze possano svolgere quasi tutta la loro attività da casa e incontrarsi con i colleghi solo quando si tratta di stringere i rapporti personali, un aspetto importante per noi che siamo animali sociali. L'attività scolastica lontano dai banchi nel complesso si è rivelata difficile, ma abbiamo anche scoperto che una giusta quota di attività didattica a distanza potrebbe essere vantaggiosa per tutti. E anche chi lavora nel commercio potrebbe svolgere altrove, ad esempio, la parte dedicata alla contabilità.
Per fare smart working occorrono due cose: tecnologia e preparazione individuale. Vediamo allora a che punto siamo, cominciando dalla tecnologia. In teoria, per fare lavoro intelligente potrebbero bastare anche carta e penna, però nei fatti è ovvio che è fondamentale avere un computer e una buona rete internet.
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova.
Primo ascolto.
Buonasera cari amiche e cari amici, uno degli argomenti di maggiore polemica degli ultimi giorni, delle ultime settimane, è stato quello dell'apertura dei teatri e dei cinema, apertura che è stata vietata dal governo in seguito alle misure assunte contro il coronavirus. E allora nulla di meglio, senza entrare in questa polemica qua, che aprire il libro di Alberto Oliva, che è un regista teatrale ma anche scrittore e giornalista, che ha scritto Il teatro ai tempi della peste, modelli di rinascita, pubblicato da Iacobù, 198 pagine, 18 euro. Questo libro era nato durante il primo lockdown, quello di marzo, eccetera, che aveva già colpito duramente tutto il settore dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, avviandolo a una riflessione su come si possa riprendere a fare teatro, che peraltro, e di qui parte l'autore, non è certo colpito per la prima volta da pandemie. Oliva ricorda forse l'episodio storico più importante, il primo di cui si possa parlare, che è la famosa peste che colpì Atene nel 450 a.C. e poi seguiranno tanti altri casi che Oliva appunto ci descrive, con altri episodi celeberrimi come la peste alla quale scampò per ben tre volte un altro titano del teatro, cioè Shakespeare. E Oliva ci ricorda appunto che tra il 1603 e il 1613 in Gran Bretagna il celebre Globe Theatre e gli altri spazi londinesi dedicati allo spettacolo subirono chiusure durate ben 78 mesi, ovvero il 60% del tempo reale. E poi nel libro l'autore ci parla del ruolo dell'attore per affrontare infine le prospettive attuali, sulle quali adesso gli facciamo qualche domanda. Buonasera ad Alberto Oliva.
Buonasera, grazie.
Alberto Oliva, partiamo allora dalla storia, che è un po' il percorso che lei ci invita a fare nel suo libro. Come ha influenzato la pandemia sulla pratica, il consumo e la natura stessa del teatro nel corso dei secoli?
Ma la pandemia è qualcosa di molto più diffuso di quello che si pensi, e sicuramente la crisi del coronavirus ci ha aiutato a rileggere la storia, dando più importanza alle epidemie di quella che probabilmente si era data finora, perché le sottovalutavamo. In realtà tutte le generazioni fino a un secolo fa erano abituate a incappare in un periodo di epidemia, che fosse la peste, il colera, la febbre gialla. Insomma, l'Occidente è stato travolto da sempre, e non solo l'Occidente, ma la mia ricerca si è fermata all'Occidente, ha impattato da sempre, e è sempre stata un'occasione di ripensamento, di chiusura, che ha generato poi delle ripartenze fondamentali. È sempre stato un momento di grande crisi, si contavano i morti al ritorno da un'epidemia ovviamente, e le compagnie teatrali si sono sempre fermate, e quando hanno ricominciato però hanno sempre ricominciato con una marcia in più. Direi che è emblematico il caso di Shakespeare, che nell'Inghilterra elisabettiana è passato attraverso, nella sua carriera, attraverso tre epidemie di peste che hanno fermato i teatri anche per più di 2 anni, eppure Shakespeare è stato Shakespeare anche grazie a questo. E credo che il tema della sottovalutazione sia soprattutto dovuto al fatto che quasi nessun drammaturgo ha poi scelto la peste come tema dei suoi drammi, e quindi è come se la peste, l'epidemia in generale, fosse sempre stato un tabù di cui tutti sapevano, tutti la vivevano, ma di cui nessuno ha poi scelto di parlare all'interno dei testi del teatro.
Secondo ascolto.
Buonasera cari amiche e cari amici, uno degli argomenti di maggiore polemica degli ultimi giorni, delle ultime settimane, è stato quello dell'apertura dei teatri e dei cinema, apertura che è stata vietata dal governo in seguito alle misure assunte contro il coronavirus. E allora nulla di meglio, senza entrare in questa polemica qua, che aprire il libro di Alberto Oliva, che è un regista teatrale ma anche scrittore e giornalista, che ha scritto Il teatro ai tempi della peste, modelli di rinascita, pubblicato da Iacobù. 198 pagine, 18 euro. Questo libro era nato durante il primo lockdown, quello di marzo, eccetera, che aveva già colpito duramente tutto il settore dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, avviandolo a una riflessione su come si possa riprendere a fare teatro, che peraltro, e di qui parte l'autore, non è certo colpito per la prima volta da pandemie. Oliva ricorda forse l'episodio storico più importante, il primo di cui si possa parlare, che è la famosa peste che colpì Atene nel 450 a.C. e poi seguiranno tanti altri casi che Oliva appunto ci descrive, con altri episodi celeberrimi come la peste alla quale scampò per ben tre volte un altro titano del teatro, cioè Shakespeare. E Oliva ci ricorda appunto che tra il 1603 e il 1613 in Gran Bretagna il celebre Globe Theatre e gli altri spazi londinesi dedicati allo spettacolo subirono chiusure durate ben 78 mesi, ovvero il 60% del tempo reale. E poi nel libro l'autore ci parla del ruolo dell'attore per affrontare infine le prospettive attuali, sulle quali adesso gli facciamo qualche domanda. Buonasera ad Alberto Oliva.
Buonasera, grazie.
Alberto Oliva, partiamo allora dalla storia, che è un po' il percorso che lei ci invita a fare nel suo libro. Come ha influenzato la pandemia sulla pratica, il consumo e la natura stessa del teatro nel corso dei secoli?
Ma la pandemia è qualcosa di molto più diffuso di quello che si pensi, e sicuramente la crisi del coronavirus ci ha aiutato a rileggere la storia, dando più importanza alle epidemie di quella che probabilmente si era data finora, perché le sottovalutavamo. In realtà tutte le generazioni fino a un secolo fa erano abituate a incappare in un periodo di epidemia, che fosse la peste, il colera, la febbre gialla. Insomma, l'Occidente è stato travolto da sempre, e non solo l'Occidente, ma la mia ricerca si è fermata all'Occidente, ha impattato da sempre, e è sempre stata un'occasione di ripensamento, di chiusura, che ha generato poi delle ripartenze fondamentali. È sempre stato un momento di grande crisi, si contavano i morti al ritorno da un'epidemia ovviamente, e le compagnie teatrali si sono sempre fermate, e quando hanno ricominciato però hanno sempre ricominciato con una marcia in più. Direi che è emblematico il caso di Shakespeare, che nell'Inghilterra elisabettiana è passato attraverso, nella sua carriera, attraverso tre epidemie di peste che hanno fermato i teatri anche per più di 2 anni, eppure Shakespeare è stato Shakespeare anche grazie a questo. E credo che il tema della sottovalutazione sia soprattutto dovuto al fatto che quasi nessun drammaturgo ha poi scelto la peste come tema dei suoi drammi, e quindi è come se la peste, l'epidemia in generale, fosse sempre stato un tabù di cui tutti sapevano, tutti la vivevano, ma di cui nessuno ha poi scelto di parlare all'interno dei testi del teatro.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova.
Primo ascolto.
Per la 100ª puntata di A Spasso nel weekend abbiamo scovato un gioiellino poco conosciuto nel cuore di Milano, nel quartiere Isola. Si tratta di un museo nato dalla passione di una persona che è riuscita a contagiarne così tanti da raccogliere oltre 2000 pezzi. Bentrovati da Marta Zanella, e andiamo insieme in via Menabrea al numero 10, dove ha sede da 14 anni il Museo della Macchina da Scrivere. Il fondatore e proprietario del museo si chiama Umberto Di Donato e decise di aprire questo luogo come suo personalissimo tributo al mezzo che gli permise di trovare un lavoro quando da giovane era arrivato dalla provincia di Caserta a Milano. A differenza di altri candidati, sapeva battere macchina e il posto fu suo. Nel 2006 aprì il museo esponendo una collezione di 200 pezzi. Oggi la collezione ammonta a circa 2000 macchine, grazie anche a moltissime donazioni, alcune ritrovate in cantine scantinati, altre portate direttamente dalla gente che è a conoscenza del museo. Ce ne sono alcune antichissime, la americana Calligraph 1882, altre storiche come la Williams del 1887, che ispirò poi l'avventura di Camillo Olivetti in Italia, l'iconica lettera 22 ovviamente, alcune appartenute a personaggi famosi della storia. Si dice che una, di fine 800, fosse appartenuta addirittura all'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe. fino ad arrivare agli anni più recenti del nostro paese. C'è quella di Francesco Cossiga e quella di Camilla Cederna.
Secondo ascolto.
Per la 100ª puntata di A Spasso nel weekend abbiamo scovato un gioiellino poco conosciuto nel cuore di Milano, nel quartiere Isola. Si tratta di un museo nato dalla passione di una persona che è riuscita a contagiarne così tanti da raccogliere oltre 2000 pezzi. Bentrovati da Marta Zanella e andiamo insieme in via Menabrea al numero 10, dove ha sede da 14 anni il Museo della Macchina da Scrivere. Il fondatore e proprietario del museo si chiama Umberto Di Donato e decise di aprire questo luogo come suo personalissimo tributo al mezzo che gli permise di trovare un lavoro quando da giovane era arrivato dalla provincia di Caserta a Milano. A differenza di altri candidati, sapeva battere a macchina e il posto fu suo. Nel 2006 aprì il museo esponendo una collezione di 200 pezzi. Oggi la collezione ammonta a circa 2000 macchine, grazie anche a moltissime donazioni, alcune ritrovate in cantine scantinati, altre portate direttamente dalla gente che è a conoscenza del museo. Ce ne sono alcune antichissime, la americana Calligraph 1882, altre storiche come la Williams del 1887 che ispirò poi l'avventura di Camillo in Italia, l'iconica lettera 22 ovviamente, alcune appartenute a personaggi famosi della storia. Si dice che una di fine 800 fosse appartenuta addirittura all'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe, fino ad arrivare agli anni più recenti del nostro paese. C'è quella di Francesco Cossiga e quella di Camilla Cederna.
Prova 5. Leggete l'istruzione della 5ª prova.
Primo ascolto.
L'Italia è medaglia verde dei fondi straordinari dell'Unione Europea per la ripresa dedicati alle regioni. Di oltre 5 miliardi ricevuti dal programma, che si chiama React-EU, 2 andranno a progetti sostenibili. È l'ammontare più alto d'Europa destinato alla sostenibilità. Con questa notizia vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con i podcast di ANSA sulle politiche regionali europee, che grazie al contributo dell'Unione Europea vi porteranno con cadenza quindicinale le informazioni più aggiornate su Bruxelles e le regioni italiane. Fino ad oggi la Spagna ha ricevuto più sovvenzioni sotto il cappello del React-EU, 7,2 miliardi, ma l'Italia è il paese che sta puntando di più sulla green economy. Più nel dettaglio, Bruxelles ha erogato verso il territorio nazionale 642 milioni per l'energia e la riqualificazione degli edifici e 323 milioni per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Poi ci sono gli importi più piccoli, come i 63 milioni per le piste ciclabili oppure i 2 milioni per i depuratori, fino ad arrivare a 2 miliardi totali, Le erogazioni dei prossimi mesi dovrebbero virare più su interventi a carattere sociale, ma i fondi regionali italiani 2021-2027 avranno una forte impronta verde.
Secondo ascolto.
L'Italia è medaglia verde dei fondi straordinari dell'Unione Europea per la ripresa dedicati alle regioni. Di oltre 5 miliardi ricevuti dal programma, che si chiama REACT-EU, 2 andranno a progetti sostenibili. È l'ammontare più alto d'Europa destinato alla sostenibilità. Con questa notizia vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con i podcast di ANSA sulle politiche regionali europee, che grazie al contributo dell'Unione Europea vi porteranno con cadenza quindicinale le informazioni più aggiornate su Bruxelles e le regioni italiane. Fino ad oggi la Spagna ha ricevuto più sovvenzioni sotto il cappello del REACT-EU, 7,2 miliardi, ma l'Italia è il paese che sta puntando di più sulla green economy. Più nel dettaglio, Bruxelles ha erogato verso il territorio nazionale 642 milioni per l'energia e la riqualificazione degli edifici e 323 milioni per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Poi ci sono gli importi più piccoli, come i 63 milioni per le piste ciclabili oppure i 2 milioni per i depuratori, fino ad arrivare a 2 miliardi totali. Le erogazioni dei prossimi mesi dovrebbero virare più su interventi a carattere sociale, ma i fondi regionali italiani 2021-2027 avranno una forte impronta verde.
Λήξη της εξέτασης.